da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Gli occhi del padre si avvicinavano ai suoi. Diventavano uno solo, enorme, verde, un grande smeraldo. Come aveva fatto a ucciderlo? Gli pareva che I pensieri gli si potessero leggere sulla fronte. Li sentiva premere dentro le pareti della testa, quasi facessero rumore. Li scacciava con un'altra smorfia. Aldo sedeva a tavola con delle persone ormai lontane, estranee, forse nemiche, ma non poteva ribellarsi, accusarle. «E se addossassero tutta la colpa su di me?» si chiedeva. Il pensiero di sentirsi aggregato a loro, alleato, gli diede un sussulto. Questa sensazione l'aveva provata altre volte, ma non come quella sera. Gli altri sapevano, l'avevano capito di più negli ultimi giorni, che Fiore aveva deciso la morte di Emma come il capo di una banda, sempre nascosto nell'ombra, che manda avanti I suoi gregari. Ma lui no. Si chiedeva perché tanto mistero ora che tutto sembrava finito. Fiore era lucido nelle sue supposizioni. Ora che aveva coinvolto I figli era sicuro di averli completamente in mano. Li aveva messi tutti alla pari. Elvira aveva impiegato molti anni a capire il marito e s'era sottomessa, con fatica. Ma I figli e il genero, abituati sempre a obbedire, a non giudicarlo, a non discutere I suoi voleri, s'erano piegati senza sforzo ad ogni suo desiderio. Gli pareva che fosse naturale. S'erano comportati come fedeli esecutori. Se Elvira avesse parlato, avrebbe inchiodato sul banco dell'accusa I suoi stessi figli, e non il marito, che ora sembrava avvolgere I suoi delitti e I suoi pensieri nelle nuvolette di fumo che uscivano dalla pipa. Sì, l'unico che lo preoccupava ormai era Aldo. Sarebbe bastata una sciocchezza per compromettere ogni cosa. Se fino a quel momento l'aveva potuto controllare, ora avrebbe dovuto dividere il compito di cane da guardia con Adelina e il genero, che si erano dimostrati freddi di fronte alla nuova situazione creatasi in famiglia. Sarebbe stato un impegno difficile, ma non c'era via d'uscita se non si voleva cadere nelle mani del pretore di Agordo. «Il tempo», aveva detto dopo gli interrogatori, fingendosi meravigliato delle domande del maresciallo, che ogni tanto osava fare delle piccole contestazioni. «Il tempo metterà le cose a posto!» L'unico punto oscuro era il parroco, con cui specialmente il figlio aveva amicizia e rispetto. Il maresciallo l'aveva guardato un attimo. Quelle parole erano volate come una tacita minaccia. Anche il segretario politico gliele aveva ripetute durante quel giorno, come se avesse fretta che le indagini si chiudessero. Pietro e Adelina avevano subito messo in pratica I consigli del vecchio, sostenendo durante gli interrogatori che Aldo era estraneo ai fatti e che bisognava rispettare la sua debolezza mentale. Il maresciallo lo conosceva bene, il macellaio, e non si era mai accorto che fosse quasi infermo di mente. L'aveva visto saltellare più volte nel bar o mormorare frasi monche o fissare improvvisamente lo sguardo nel vuoto, ma aveva sempre attribuito questo comportamento al suo carattere, un po' anche al vino. Interrogando Pietro e Adelina aveva avuto un attimo di esitazione, sentendoli ripetere tutti e due la stessa raccomandazione, quella frase. «Aldo è estraneo ai fatti!» Gli era sembrata un po' troppo fuori luogo e sollecita. Non aveva scritto nulla sul verbale. Non gli era nemmeno venuto in mente che la domestica potesse essere stata uccisa e poi da chi? Da quella brava gente degli albergatori? Era inutile allora tirare in lungo quelle formalità. Non avevano testimoniato per la tesi del suicidio anche il segretario del fascio e il medico condotto? Sì, aveva fatto bene a chiamare Aldo in caserma, ma poteva benissimo farne a meno. Ora, col naso sopra la scodella di minestra fredda, Aldo era tentato di guardare il padre, ma il viso del vecchio era in penombra. Fiore si era seduto come ogni sera un po' discosto dal tavolo e la luce, schermata dal piatto di rame, gli rischiarava solo il mento e il gilet. Pietro mangiava pane e formaggio accanto a Rosalia.
«Speriamo che domani questa storia sia finita», mormorava il vecchio. «Ormai il peggio è passato!» aggiungeva Pietro. E la gente? Bisognerà farli star zitti, diceva Fiore. Dopodomani riapriremo. Anche domani, forse, dopo il funerale.
Aldo cercò di non tradirsi. Temeva di non essere all'altezza dei suoi. Gli era passata davanti agli occhi l'immagine di Emma, il volto ormai sereno e una fascia attorno al collo, così come era stata composta nella cassa. Nessuno l'aveva mai nominata in quel giorno, come se fosse una cosa lontana, come se non fosse nemmeno morta, solo distesa al piano di sopra, addormentata. Per la prima volta
capiva
di esserle stato affezionato. Ricordava il suo modo di camminare, di schivare agile i tavoli del bar. L'aveva avuta tra le braccia per un attimo e s'era sentito morire dal piacere, come se non credesse di poter mai godere di un abbraccio così appassionato. Non riusciva a scacciare dalla mente i ricordi e a rendersi conto del sentimento che l'aveva sempre spinto a desiderarla. Era sul punto di alzarsi e gridare, ma non osava muoversi. Sarebbe bastata una parola, ora che c'erano tutti per farlo parlare. Poi si accorgeva di non pensarla più con affetto, ma come una serva. Del resto l'aveva detto anche Adelina che voleva diventare la padrona ed era stata eliminata come un asso a briscola per non compromettere il gioco del compagno. Ricostruendo particolare su particolare i momenti più brutti di quella giornata, vedeva tutto chiaramente. Gli erano rimasti dentro gli occhi della gente al mattino sulla piazza
le parole del maresciallo.
Ecco, proprio gli altri, la gente, con gli sguardi pieni di domande. Per Giovanni non si era dovuto fare i conti con gli estranei, i carabinieri, il pretore, ma quella valigia di fibra in macelleria era sicuro d'aver visto un braccio nella cesta delle ossa. La mattina dopo però non c'era più. Sì, era stato il vecchio. Non potevano esserci dubbi. I volti del cognato e di Adelina erano troppo preoccupati. Avevano ammazzato anche Emma. L'avevano immobilizzata a tradimento, tutti insieme, e poi uccisa. Non riusciva a capire come si poteva uccidere a freddo una persona che in quel momento sta guardando terrorizzata il suo assassino. Forse Emma aveva visto. Ora gli pareva di essersi comportato da uomo, come il cognato. Non ne aveva fatto parola nemmeno col padre. «Potrei essermi sbagliato», si consolava ogni tanto, pensando a quel pezzo di braccio umano nella cesta. Ma non riusciva a perdonare agli altri tanta leggerezza nel tirare fuori dalle spese la ragazza, come diceva sempre Pietro quando si trattava di ammazzare i polli per l'albergo. Ecco, tirare fuori dalle spese. Si era espresso come lui. Era entrato nel gruppo senza accorgersi. Tra gli assassini. Questa era la parola. Assassini! Salendo sul pullman per Belluno nel primo pomeriggio del 25 novembre, un po' brillo per il banchetto nuziale, Aldo era così felice che non credeva ancora di essere proprio solo con Carolina, liberi di andare dove volevano per 15 giorni, 20 giorni, finché non si fossero stancati di star fuori. In piedi, appoggiato al finestrino, salutava il padre e Pietro che l'avevano accompagnato. La madre e Adelina erano rimaste in casa, sebbene la stazione di partenza del pullman fosse a due passi dal centrale. Anche i parenti di Carolina salutavano con le mani. La madre, commossa, ogni tanto si asciugava una lacrima. Aldo non aveva notato la mancanza di Adelina e della madre.
Le due donne non erano uscite?
Che raramente dopo la morte di Emma, pochi mesi prima, rimanevano tutto il giorno in albergo. Adelina vi andava al mattino presto, aiutava in cucina a far da mangiare per i clienti e tornava al Casaril soltanto verso l'una di notte, dopo la chiusura del bar. Non aveva figli e poteva assentarsi da casa tutto il giorno. Pietro lavorava al Genio Civile, ma era spesso nel bar del centrale, o con Massi o con altri amici. Quegli ultimi mesi non erano stati molto facili per la famiglia Dattos. La morte di Emma era rimasta per tutti i paesani e anche per alcuni magistrati misteriosa. La gente non voleva convincersi che la domestica si fosse uccisa.
ma ormai la pratica d'avventura era archiviata. C'erano stati dei brutti momenti, ma ora sembrava tutto dimenticato al centrale. Il padre di Emma, che aveva concentrato tutti i suoi sforzi per convincere la magistratura a riaprire le indagini sulla morte della figlia, aveva dovuto capitolare. Gli erano mancate alcune persone influenti che avrebbero potuto aiutarlo e anche i denari per poter spingere avanti l'inchiesta. Per qualche settimana aveva sperato che i magistrati aprissero gli occhi. Poi, vistosi abbandonato da tutti, minacciato dal segretario del fascio, si era ritirato a Forno col suo dolore e la famiglia. Anche il vecchio aveva temuto un certo momento per sé e per i figli. Il giorno in cui aveva saputo dal maresciallo d'Orlando che il padre di Emma aveva chiesto la necroscopia del cadavere, Fiore aveva avuto un sussulto, ma non aveva detto nulla al figlio. Ne parlò con Adelina e Pietro.
«Sospettano di Aldo», sospirò.
Se il maresciallo gli avesse annunciato che i sospetti ricadevano su Adelina e Pietro, sarebbe stato più tranquillo. Così gli pareva che tutto il castello dei sotterfugi escogitato con la famiglia dopo tante nottate passate attorno al tavolo della cucina a discutere, a fare piani, a cercare alibi, gli crollasse d'un colpo sulle spalle. Adelina aveva capito tutto questo. Era sicura che il padre le avesse dato via libera proprio per sottrarre se stesso a un atto estremo che l'avrebbe potuto compromettere se i carabinieri fossero riusciti a provare un delitto. S'era assunto la direzione, ma non l'esecuzione della morte della domestica. E Adelina, che odiava la ragazza, non aveva dovuto affaticare molto per sorprenderla, come il padre le aveva suggerito la mattina del 9 maggio, mentre era intenta a fare le pulizie nella camera dei genitori. L'aveva aggredita alle spalle, le aveva tagliato la gola col rasoio del vecchio, dopo averle immobilizzato la testa passandole un braccio sulla bocca. Era stata questione di un attimo, ed Emma non aveva nemmeno potuto opporre resistenza. Alla vista del sangue che usciva dalla gola della domestica, scosso ormai dalle convulsioni della morte ai piedi del letto, aveva posato il rasoio sul cassettone e per simulare il suicidio, così le era stato suggerito, aveva versato nello squarcio una bottiglia di tintura di iodio. L'affetto profondo che la figlia provava per lui l'aveva salvato. Ma gli restava attaccata al cervello la lettera che d'Orlando gli aveva letto, in cui si chiedeva la riesumazione della salma di Emma. «I sospetti ricadono senza dubbio sul figlio dell'albergatore Aldo da Tos», terminava la supplica del padre di Emma col parere del pretore di Agordo. Quest'ultima frase l'aveva sconvolto, ma non avrebbe detto nulla al figlio finché non l'avessero chiamato per altri interrogatori. A Pietro e Adelina aveva raccomandato di mantenersi calmi e di aspettare i risultati. «Tanto non possono scoprire nulla», aveva concluso. «Voglio proprio vedere». Aldo non pensava nemmeno lontanamente alla nuova ondata di contestazioni cui i magistrati stavano per sottoporlo. E anche questa volta Fiore aveva avuto ragione. I suoi amici potenti l'avevano salvato. Erano stati 2 mesi d'inferno, ma il 25 luglio il maresciallo d'Orlando era andato al centrale a riferirgli che il caso della deventura era stato archiviato. Nulla era emerso che provasse la responsabilità degli albergatori. Emma si era realmente suicidata. La leggerezza degli inquirenti aveva lasciato indifferente Aldo, che era stato cautamente in disparte. Aveva subito un altro interrogatorio, è vero, ma era entrato e uscito dalla caserma come da un bar. Non se ne intendeva di queste cose. Quella stessa leggerezza aveva invece rincuorato Fiore, Adelina e Pietro. Non è poi così difficile, si erano detti, accusare delle persone d'un delitto non è mica come dirlo. Alla fine di luglio al centrale tutto era tornato tranquillo. Aldo conversava in macelleria al bar con i clienti, le signore. Alla sera giocava a 7:30 con loro, fra risate e barzellette. Ma alle volte era preso da improvvisa malinconia. Fiore lo osservava attentamente. «Bisogna dargli moglie», diceva tra sé. Aldo soffriva della sua solitudine e sentiva ormai di essere controllato. Non c'era un momento in cui potesse andare libero dove voleva.
Se usciva gli mettevano accanto Pietro. Una mattina il padre gli disse di accompagnarlo a Pieve di Livinallongo a comperare una bestia da macello. Fu contento di uscire dall'albergo e dal paese. A mezzogiorno si fermarono a mangiare alla locanda di Andraz, dove Fiore conosceva i proprietari. Si chiamavano Finazzer.